34esima domenica del tempo ordinario, nella solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. La solennità di Cristo, Re dell'Universo, ci invita a interrogarci sull'essenza della nostra fede cristiana. Chi è per noi questo Re e come si manifesta la sua regalità? La lettura e il Vangelo, la prima lettura e il Vangelo di questa domenica ce lo dicono, eppure il nostro immaginario devozionale ha sempre bisogno di fare riferimento a dei segni di sovranità che appartengono ai poteri umani, come lo scettro, la corona e il trono. Questi segni sono più volte nominati nella Bibbia, soprattutto nei Salmi, nei Profeti, anche nel Nuovo Testamento, fino al libro dell'Apocalisse. Ma importante è interrogarsi su ciò che esprimono e riconoscerne il significato. E in questo ci aiuteranno anche queste letture che vedremo. Vi è ancora un punto su cui vale la pena soffermarsi un attimo, ed è la parola universo. Il termine greco è cosmos. Il primo significato che può emergere è quello di una dimensione della realtà in cui sono comprese tutte le creature, e non solo, quindi, le esistenze umane. E penso che sia giusto intendere questa parola universo come sinonimo di creato. Il creato è infatti la totalità di tutte le creature, anche di quelle che non conosciamo. Ma dire universo suggerisce non solo la complessità di tutto ciò che esiste, ma anche la sua unità. Nonostante le molteplici diversità e le diverse condizioni di vita di tutte le creature, esse non sono, come spesso pensiamo, divise in categorie separate, ma sono tutte in relazione vitale le une con le altre, anche quando non lo sanno. E questo perché la regalità di Cristo non rappresenta una sua autorità su di noi, ma il suo attrarci a sé. E questo nostro andare verso di Lui ci unifica senza annullare l'identità di ciascuno. Il Re dell'universo è colui che attira a sé tutte le creature e se ne prende cura perché ognuna trovi in Lui quell'amore da cui sono state create, ciascuna nella sua forma. Ed è questa la vera pace. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Ezechiele. Ascoltiamo i primi versetti. Così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte, le pascerò con giustizia. Ecco, come abbiamo ascoltato, Dio presenta se stesso nel descriversi come pastore del suo gregge. L'atteggiamento del pastore è l'attenzione e la cura. L'espressione che abbiamo ascoltato, passare in rassegna, non ha nulla in comune con un capitano che esamina le sue truppe schierate, ma esprime l'atteggiamento di chi si avvicina per rendersi conto dello stato di ogni pecora. In questo avvicinarsi del pastore vi è uno sguardo che scruta la condizione di tutte le pecore del suo gregge. E questo gregge sta uscendo da un'esperienza di dispersione in cui possiamo riconoscere la deportazione di molti di Israele a Babilonia nel VI secolo a.C. Ed Ezechiele era tra questi esuli e nel suo servizio come profeta dell'esilio vi è sì, il rimprovero da parte di Dio per l'infedeltà del suo popolo, ma nello stesso tempo l'annuncio di una speranza, quella del pastore che riconduce le sue pecore disperse insieme, sotto il suo sguardo e la sua cura. Egli stesso si espone così a condividere le sofferenze del gregge disperso, perché sa che solo lui può infondere nuova forza e fiducia al suo gregge. Ogni pecora è considerata nella sua condizione particolare e curata nelle sue proprie ferite. E solo questo pastore può riunificare questo popolo disperso, perché solo lui lo conosce. Fra le piaghe da cui le guarisce, vi sono anche quelle dell'infedeltà. Ma proprio perché questo gregge, che è il popolo di Dio, è rimasto ferito dalle sue stesse colpe, solo Dio, che è stato abbandonato, può guarirlo dalle loro conseguenze, riconducendolo a sé. Ed ecco l'ultimo versetto che dice proprio questo. A te, mio gregge, così dice il Signore Dio. Ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri. E qui si parla di giudizio. Il giudizio di cui parla il profeta non esprime una condanna, ma è la risposta stessa di ogni pecora. Di chi dunque accoglie la cura e la sollecitudine del pastore e si lascia ricondurre alla comunione con lui e con tutto il suo gregge, oppure di chi non accoglie la sua cura e resta solo. E questa è la conseguenza del rifiuto, la solitudine di ogni pecora. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetti da 20 a 28. E noi ora consideriamo la pagina del Vangelo tratta da Matteo, capitolo 25, nei versetti da 31 e 46, di cui ascolteremo alcuni versetti. In queste parole che appunto ascolteremo, Gesù annuncia ciò che avverrà al suo ritorno. E lascia questo messaggio ai suoi discepoli prima di essere consegnato alla morte, sapendo che per ora non possono comprenderlo. Gesù ha sempre detto loro quello che gli sarebbe accaduto e lo dirà ancora nel capitolo successivo, ma nessuno dei discepoli poteva immaginare quello che sarebbe avvenuto realmente. E anche queste parole che ora in parte ascolteremo sono rimaste in sospeso, in attesa di quella comprensione che sarebbe venuta dopo la Pentecoste. Ed ecco, ascoltiamo i primi versetti. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Ecco, verranno radunati tutti i popoli. Il ritorno del Messia avverrà nella gloria, in quella piena manifestazione della potenza dell'amore di Dio. Ascoltando poi il seguito di questa pagina evangelica, potremmo avere l'impressione che questa potenza si esprima nel giudizio finale, perché alla fine ci sarà una apparente, diciamo, divisione tra i giusti e gli ingiusti. I giusti, che sono quelli che hanno manifestato nella loro vita compassione e vicinanza verso i bisognosi di aiuto, e quelli che sono rimasti insensibili al dolore altrui. Ma non è proprio così, non è questo il giudizio finale, che è invece il momento della verità nella vita di ogni uomo, quando, nella luce della persona del Figlio, si vedrà proprio quella verità che fino a quel momento è nascosta. Allora sorge naturale la domanda: se la gloria di Dio che si manifesta nel Figlio non si esprime nel giudizio, come e dove la riconosceremo? Ed ecco, c'è una parola che ce lo dice. Ed è questa: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. In realtà Gesù lo aveva già detto. Aveva già detto: io avevo fame, avevo sete, ero straniero, nudo, malato, carcerato, e voi mi avete soccorso. Ma nessuno, neanche quelli che sono dichiarati giusti, nessuno se n'è accorto, nessuno ha riconosciuto la sua presenza in queste persone bisognose di aiuto, perché nessuno si aspettava di incontrare Dio in quelle condizioni umane che sono un segno di inferiorità e di debolezza per noi. Come può la potenza di Dio essere debole e bisognosa? Come può dimorare nella povertà e nell'indigenza delle sue stesse creature, lui che ne è il creatore? Eppure è questa la verità che ci svela che cos'è la gloria di Dio. Riascoltiamo questo versetto. In verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.